Direi di recuperare un momento quello che abbiamo detto in chiusura ieri e oggi, per cominciare. E rimetterlo forse un minimo in ordine, per chi potesse non averlo capito troppo. Allora, se vi ricordate, ieri abbiamo finito con le dinamiche del riconoscimento, che era un tema che avevamo già affrontato un paio di volte precedentemente. E diciamo che è un tema particolarmente interessante per molte ragioni, nel senso che la dimensione relazionale della quale abbiamo parlato spesso, che appunto può essere fatta risalire a Simmel e a tanti altri autori fondamentalmente, si concretizza poi di fatto in una serie di rapporti, e nella tradizione sociologica questi rapporti sono abbastanza semplicemente descritti come rapporti primari e rapporti secondari. Questo direi che dovrebbe essere in qualche misura acquisito. Questa cosa oggi come oggi è abbastanza riduttiva, nel senso che noi oggi abbiamo una serie di rapporti che vanno al di là di questa casistica così radicale. D'altro canto abbiamo anche visto che le casistiche radicali sono utili fino a un certo punto, perché quando poi cominci a analizzarle scopri tutta una serie di complicazioni e di altri livelli d'analisi che inizialmente ti erano sfuggiti. Allora, dov'è il punto interessante? Che abbiamo visto i rapporti primari, che sono quelle che potremmo chiamare relazioni di qualità, se vogliamo, in qualche misura, sono i rapporti che vedono coinvolto l'uomo nella sua interezza, nel senso che sono rapporti che hanno a che fare con il singolo individuo, nei suoi pregi, nei suoi difetti, nel suo carattere, tutte le varie idiosincrasie che possono fargli capo, eccetera, eccetera. Laddove i rapporti secondari sono rapporti che noi normalmente definiamo rapporti di ruolo, e quindi hanno in linea di massima un intento strumentale, ovvero sia voi frequentate me perché io sono il docente, io frequento voi perché siete gli studenti. Mancando questa relazione probabilmente non avremmo granché in comune o occasioni di incontro. Però, per esempio, se noi immergiamo questi rapporti nella storia, vediamo che la questione cambia, nel senso che questo che ho appena detto vale forse per il primo incontro e il secondo incontro, ma quando la relazione assume una durata, è chiaro che pur essendo partita come relazione secondaria, cambia, nel senso che dopo un ciclo intero di lezioni, che voi siate i miei studenti, io sono il vostro docente, comincia a essere rilevante chi siate voi, nel senso che ci si comincia a conoscere, non è più una cosa così automatica, non è che di punto in bianco mi cambia tutta la classe e per me è uguale, non so se mi spiego. Idem probabilmente per alcuni di voi, se cambia il docente non è la stessa cosa, in positivo e in negativo ovviamente. Quindi anche i rapporti secondari vanno interpretati con un po' più di elasticità. Allo stesso modo i rapporti primari, non è detto che tu perché hai un amico a questo amico non debba mai chiedere niente. Il problema è fondamentalmente la radice del rapporto, cioè perché un rapporto è cominciato. È cominciato perché c'era un rapporto d'amicizia, è cominciato per un rapporto strumentale. Dopodiché questo rapporto evolve in vari modi che lo spostano più o meno verso il primario o verso il secondario. Però da questa tabella, per esempio, mancano completamente i rapporti virtuali. Il famoso amico di penna di Charlie Brown, non so se qualcuno di voi si ricorda, che per oggi per noi è diventato l'amico di Facebook, l'amico di Twitter, tutte quelle varie cose che abbiamo già visto nei giorni scorsi. Come li interpretiamo questi rapporti? Nel senso che il fatto che poi vengano utilizzati come vicari rispetto alla mancanza di rapporti primari non è intrinseco al rapporto stesso. Il rapporto stesso può benissimo essersi costituito per altri motivi. Se prendiamo Simmel, per esempio, forse non so se lo sapete, ma vi ricordo che Simmel sosteneva che era molto più semplice stabilire rapporti qualitativi, relazioni quasi primarie con qualcuno lontano che non con qualcuno vicino, tanto per dirne una, perché a quel punto valgono non tanto le ascrizioni, che sono ovviamente, come vi ricorderete, appunto i legami originari, il fatto che tu nasca in una famiglia non ti pone grosse possibilità su chi scegliere come madre e come padre, quelli sono e quelli te tieni. Laddove invece valgono le famose affinità elettive, quelle di Goethe, no, ovvero sia io mi scelgo qualcuno che la pensa come me, che ha una sensibilità come la mia, con il quale condivido dei punti di vista, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questo discorso da un punto di vista virtuale è più facile a farsi, no? Pensate per esempio a tutte le comunità di intenti, tutte le varie community che si trovano online, dove ci sono quelli che hanno la stessa sensibilità ecologica, quelli che apprezzano lo stesso tipo di macchina, quelli che amano lo stesso sport, lo stesso tipo di film, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero sia, noi stiamo costruendo una serie di circoli, una serie di comunità, chiamiamole così, perché vengono chiamate così, anche se qui c'è un problema, basate su singoli gusti, singole predilezioni che possiamo o meno nutrire. E quindi pensiamo che queste in qualche misura sostituiscano o integrino quella mancanza primaria di cui abbiamo parlato ieri. Non è detto che lo facciano, ma non è neanche detto che non lo facciano, e soprattutto nella categoria primario secondario questi rapporti non hanno spazio. Cioè, come li chiamo? Dove li metto? Il che vuol dire quindi che questi nuovi media con i quali abbiamo a che fare, che sono appunto internet, il cellulare e via discorrendo, dovrebbero imporci un ripensamento di questo strumento di comprensione della realtà. Ovvero sia, noi dobbiamo fare mente locale, tanto per citare la cieca, e accorgerci che dobbiamo descrivere la relazionalità contemporanea in un altro modo. C'è da pensarci, c'è da lavorarci, non è stato fatto. Ci sono degli autori che si sono avventurati, già Castells, tanto per dirne uno, ma poi una serie di italiani abbastanza interessanti che possono essere, non so, Granieri, Bocciartieri e via discorrendo. Gente che lavora su Second Life, che lavora su tutti gli universi particolari. Però appunto il problema è questo, ovvero sia, non sappiamo come chiamare questi rapporti, perché in questi rapporti c'è un mix di primario e secondario più qualcos'altro che nella tradizione normale non era contemplato, fondamentalmente. Mi faccio presente che nella tradizione normale, su Scorta e su quello che aveva detto già Weber inizialmente, il rapporto secondario si vedeva sempre più importante, no? La nostra viene definita come una società del rapporto secondario, tant'è vero che una delle conseguenze dell'urbanizzazione che abbiamo visto alle prime lezioni è esattamente la secondarizzazione dei rapporti. Questo perché? Perché come avete visto nel saggio di Rifkin, nell'articolo di Rifkin dell'altra volta, ci sono delle basi genetiche per dire che l'uomo riesce a conoscere 130-140 persone, che era, guarda un po', il tot di persone che si conoscevano nelle società tradizionali, bene o male, quelle che avevano a che fare con l'ambiente nel quale vivevi. È evidente che questa condizione in una metropoli non è sostenibile, nel senso che in una metropoli tu incontri regolarmente migliaia di persone, fai una passeggiata e ne hai incontrate 4-5 mila, è chiaro che non puoi pensare di avere un rapporto primario con tutti questi. E di conseguenza la metropoli, per una semplice questione di densità sociale, come avrebbe detto Durkheim, porta a secondarizzare i rapporti, ovvero sia a vedere l'altro sotto forma di stereotipo, di tipo, come abbiamo detto con Simmel all'inizio delle lezioni, se vi ricordate. Però evidentemente, visto che c'è questa predisposizione genetica menzionata da Rifkin, può darsi che ci sia una predisposizione genetica anche al nostro avere dei rapporti primari, o perlomeno al nostro immaginare di avere dei rapporti primari. E su questo problema dell'immaginazione del rapporto primario si innescano le strategie di marketing di cui abbiamo parlato ieri. Ovvero sia, il marketing, per riuscire a vendere degli oggetti e delle merci che altrimenti non avrebbero nessuna ragione di essere acquistati, come abbiamo detto, cosa fa? Carica questi oggetti di tonalità affettive. Questo lo troveremo piuttosto chiaramente già nel testo di Sennett dell'anno prossimo, possiamo anticiparlo un minimo, e questo è un problema che deriva dall'essenza della produzione, perché come dicevamo l'altra volta, se vi ricordate, noi abbiamo il grosso interrogativo del come essere originali attraverso degli oggetti che sono fatti in serie. Un oggetto fatto in serie di suo non ti può dare nulla di originale, perché non è originale, no? È il famoso la pila di oggetti tutti in esclusiva per te, tutti quei 12 milioni di spazzole che te devi comprare per averla solo tu, queste cose qui. Ecco, allora una delle grosse questioni con le quali noi abbiamo a che fare oggi è come facciamo a essere originali attraverso gli oggetti se gli oggetti non sono originali. Questo detta proprio in modo estremamente schematico. Una delle risposte sta nel caricare gli oggetti di tonalità psicologiche, affettive, emotive, che sono tutte quelle famose che dovrebbero essersi estinte con l'evoluzione razionale dell'uomo, che non si sono estinte per niente, come abbiamo visto, e sono quindi delle potentissime molle di attivazione del desiderio, del bisogno, della voglia di acquisto, eccetera, eccetera. Questo, come dicevamo, è il pezzo tono generale su cui si muove la pubblicità. La pubblicità oggi, tranne casi rarissimi, che devo dire stimo molto, non dà mai una comunicazione razionale. La pubblicità oggi vi dice cose che non c'entrano assolutamente niente col prodotto, ma che vanno a solleticare appunto la questione emotiva, la questione erotica, la questione del desiderio e via discorrendo. L'esempio classico è la famosa donna seminuda acchiappata a quasi tutte le cose che trovi in giro, no? Dalla colla siliconata fino alle tegole per tetti, che sono cose che non hanno questo immediato riscontro, insomma, con l'universo femminile. Però è chiaro che qual è il tipo di mossa, che tu ti viene evocata una forma di qualche desiderio, quando vai ad acquistare ti ricordi quella tonalità più o meno consciamente e quindi compri la colla al silicone in questione e via discorrendo. Ovviamente questo, come dicevamo, serve a farci capire quanto la dimensione dell'economia sia poco razionale, fondamentalmente, no? Perché è chiaro che questo tipo di ragionamento funziona, ma non è del tutto prevedibile. Non è assolutamente del tutto prevedibile, perché non è prevedibile il nostro modo di rispondere a degli stimoli di questo genere. Quindi ci sono delle campagne che vanno benissimo contro ogni logica e ci sono delle campagne che teoricamente sarebbero perfette e portano a dei flop catastrofici. Quindi diciamo che il tono di imprevedibilità rimane abbastanza alto. Però quello che accade in ultima analisi è che viene costantemente movimentata una sfera di significato dell'uomo che di fatto nel discorso culturale è rimossa. Ovvero sia, noi da una parte siamo presentati come esseri razionali, ma dall'altra parte siamo costantemente stimolati come esseri non razionali, come esseri emotivi, come esseri desideranti, come esseri che si muovono spinti da altre ragioni. Non so se vedete dov'è la schizofrenia di fondo. Cioè, da una parte veniamo tratteggiati come coloro che fanno le scelte razionali, il famoso attore razionale, l'homo economicus, eccetera. Dall'altra parte non siamo affatto trattati come coloro che fanno scelte razionali, ma siamo trattati come persone desideranti. C'è una bellissima dicotomia che descrive Moran nel famoso libro di cui ho parlato, che è quella fra Homo sapiens e Homo demens, che è perfetta secondo me da questo punto di vista, nel senso che il nostro modo di essere è esattamente un cocktail di saggezza e follia, come diceva la famosa reclame della macchina di cui parlavo ieri, no? Se ci fosse un pizzico di follia in più nella vita, ecco. Di fatto però questa cosa viene fatta, viene praticata, ma non viene detta, per cui noi abbiamo delle grosse difficoltà di autorappresentazione, perché se diamo retta al discorso retorico ufficiale dovremmo vederci come esseri costantemente razionali, freddi, attenti al dettaglio, alle 100 lire, eccetera eccetera. Se diamo retta al discorso invece retorico dei media, della pubblicità, siamo tutt'altra cosa, no? Siamo quelli che appunto, cioè, non so se avete visto quest'ultima cosa splendida della zuppa. La zuppa, non mi ricordo quale sia, non voglio fare quello che fa i pubblicità di seconda mano, ma c'è questa, la mamma che arriva a casa di questa, lei si entusiasmano perché lei ha comprato una zuppa precotta, che insomma vedi, è un bel problema, e la mamma casualmente si trova una tovaglia in borsa, e quindi con questo splendido gesto apre la tovaglia e si preparano il disco familiare che ha la zuppa precotta, che a me mi ammazza come prospettiva, però comunque vedete che l'universo di senso mobilitato è un universo di senso di affetti, non c'entra niente con la qualità della zuppa, so se è chiara sta cosa. Cioè, se voi vi cominciate ad allenare un attimo a scoprire i livelli di comunicazione della pubblicità, vi rendete conto che di razionale non c'è niente, nulla. C'è sempre un richiamo ad altro, quindi all'amore, all'affetto familiare, all'amicizia, all'affetto filiale, sui bambini poi stanno facendo veramente carne di porco, quella delle sottilette è una cosa che grida vendetta davanti a Dio proprio. E qui insomma ce ne sono svariate che possono darvi l'esempio della questione. E questa è una strategia che si è messa a fuoco già all'inizio del Novecento, se non addirittura a fine Settecento, dice Sennett, il quale precorre decisamente le cose. Ma da questo punto di vista è comprensibile, perché appunto, dice lui, ci troviamo davanti a questo paradosso per il quale la costruzione dell'individualità soggettiva avviene attraverso materiali che non hanno nulla di soggettivo. Perché è ovvio che mentre prima il frutto di quelle famose operazioni di cui abbiamo parlato mercantili erano una serie di abiti tutti più o meno diversi gli uni dagli altri, anche se simili, no? Perché c'era il sarto che ci metteva il suo, la piccola imperfezione, queste cose che rendevano l'abito unico, con la produzione in serie, no, sono tutti uguali gli abiti, no? Sono tutti uguali, in più tra l'altro metteteci pure che nel frattempo questo accade in nazioni protestanti, E quindi c'è tutto il problema dell'apparenza che viene cancellata, per cui di fatto ci troviamo a vedere, se guardate appunto, vedrete, scusi, le pagine sulla moda, delle nazioni intere vestite uguali, le famose grisaglie, sono tutti vestiti di grigio, tutti con lo stesso cappotto, con lo stesso cappello, eccetera, eccetera, e vengono messe quindi in atto delle strategie assolutamente incredibili per differenziarsi, che sono le strategie del tipo di polsino, del tipo di gemello, dell'abbottonare o meno l'ultimo bottone della camicia, insomma una serie di dettagli, quelli del codice vittoriano, che sono bellissimi da leggere, e che però vi danno l'impressione di questo grosso problema, no? Per esempio, una delle strategie femminili, tanto per le signorine presenti, era quella di avere molti strati di vestito, di vestiario addosso, uno dei quali, il più sofisticato, facesse rumore. Per cui colui che incontrava la signora in questione, dal fruscio delle sue sottovesti, intuiva se era vestita con seta, con un altro tipo di stoffa, quale possibile tipo di lingerie portasse, e via discorrendo. Ed era tutta una cosa assolutamente non detta. È bellissimo quel libro, devo dire la verità, è veramente fantastico. Quindi vedete che la questione della qualità dell'oggetto la perdiamo da un punto di vista pratico, ma la guadagniamo da un punto di vista simbolico, e questo è coerente col nostro paradigma, se ci fate caso, no? Perché in qualche modo è trasferire un dato materiale nell'astratto, quindi rendere la qualità non concreta, non della res extensa, ma portarla nella res cogitans, e fare in modo che venga apprezzato come dire, una sfera dell'oggetto che di fatto non c'è. Tant'è vero, se pensate alle attuali dinamiche, che la grandissima parte delle spese dei produttori non è rivolta all'oggetto, ma all'immagine dell'oggetto. Il branding, no? Nike costruisce le scarpe insieme a tutti gli altri, fanno le scarpe negli stessi stabilimenti. La grandissima parte delle spese che fa Nike è spesa d'immagine. Ovverosia è lo spot col calciatore che fa una cosa, quello con tanti calciatori che ne fanno altre. Tutta una serie di messaggi che con l'oggetto scarpa non hanno niente a che fare, servono soltanto a costruire l'universo di senso nell'interno del quale l'oggetto scarpa guadagna una sua unicità. Non so se questa cosa è chiara. Ovviamente in termini di redistribuzione questo è ancora peggio, è un altro livello di complessità che non abbiamo affrontato, perché che vuol dire? Vuol dire che Nike quando opera di fatto cosa fa? Investe una piccola frazione delle sue spese nel produrre delle scarpe che sono le stesse che puoi comprare con un altro marchio, perché è uguale, assolutamente non è più un problema. Quindi al produttore arrivano le briciole. Lei paga delle cifre enormi soltanto a uno studio di pubblicità. Perché, come vedete, il giro del denaro non è mai ampio e utile per la redistribuzione, è sempre mirato a due o tre attori. Per cui tutto quello che spende Nike se lo pianano due. Tutto quello che incassa Nike, se sono solo quelli di Nike, non c'è mai lo spazio per qualcun altro, perché Nike ha le aziende nelle zone di libero scambio, quindi le sposta dall'Indonesia, dalla Thailandia, alla Cina, dove gli pare, purché si paghi poco, quindi lì non arriva una lira. Tanto per darvi un'idea, le fabbriche che ha chiuso negli Stati Uniti costavano $10 l'ora in tempo uomo, quelle che ha aperto nel sud-est asiatico costano 10 centesimi l'ora. Quindi capite che. No? E ovviamente, come si diceva, questi 10 centesimi sono il minimo possibile, per cui servono a stento a far sopravvivere quello che viene pagato, non è che servono a insegnare, no? Perché una delle tante vulgate della questione è che sì, andiamo a lavorare in queste zone, però lì portiamo know-how, portiamo formazione, portiamo risorse. No, non è vero, non c'è niente di tutto questo. Leggetevi un libro qualunque di Naomi Klein o comunque di tutti i vari reporter che sono andati a investigare queste zone di libero scambio, scoprirete che si lavora in regime di semischiavitù e non c'è nessun tipo di progresso. Poi chiudono l'azienda, vanno via e non è cambiato nulla, hanno soltanto sfruttato quello che stava lì, non hanno portato nulla, per cui insomma, ecco, c'è da parlarne parecchio di questo discorso. Ad ogni modo, dicevamo quindi che la strategia di mobilitazione di risorse simboliche, perché di fatto questo è che stiamo descrivendo, è una strategia antica, che nel tempo è stata messa ovviamente a fuoco. Noi eravamo molto più bravi, ultimamente secondo me i creativi stanno dando di fuori, ma comunque a parte quello. E ovviamente cosa fa? Intercetta delle difficoltà oggettive. Quindi, dal semplice investimento simbolico, estetico, erotico del quale abbiamo parlato fino a poco tempo fa, passa Passiamo a un altro tipo di problematica, ovvero sia il fatto che le merci, l'acquistare delle merci, viene visto come vicario dello stabilire rapporti primari. Visto che l'esigenza della nostra società è fondamentalmente quella di un rapporto primario, perché abbiamo visto che le esigenze economiche non permettono lo stabilirsi di questi rapporti, anzi li svalutano. Quindi per un verso devi essere flessibile e quindi non devi avere un giro d'amici, perché se no poi spostarti da una parte all'altra del paese diventa complicato. Non puoi privilegiare i rapporti familiari, perché pure quelli se no sono un inciampo per il tuo lavoro, per cui hai dei rapporti di coppia, ma sono dei rapporti di coppia che vanno più o meno così. Insomma, di fatto l'attacco della sfera economica a quello che è il mondo relazionale è costante. Questo ovviamente cosa fa? Stabilisce quindi un buco, in qualche misura, un'esigenza profonda da parte di tutti, che è quella di rapporti di qualità. A questo punto, fatto il danno, cosa si dice la sfera economica? Ma se c'è questa esigenza, mi conviene sfruttarla ai miei fini. E quindi comincia a lavorare in vista della costruzione di communities. Quindi, per esempio, se ci spostiamo su internet, vediamo che le prime communities sono state generate spontaneamente, non so, per esempio il famoso pozzo di Chicago, di San Francisco, quelle storiche, no? Ed erano quindi in qualche misura un segnale di un'esigenza relazionale, però libera, autodiretta in un certo senso. Poi cominciano a comparire una serie di communities che non sono autodirette, ma sono costruite dai produttori. Quindi c'è il circolo degli amici della Coca-Cola, c'è il circolo degli amici della marca di macchine, c'è il circolo degli acquirenti dei prodotti della linea X. E tutti questi circoli vengono definiti communities pure loro. Perché? Perché vogliono fare in modo che tu ti affezioni alla marca. Non so se capite. Cioè non è più un rapporto strumentale classico per il quale a me piace il biscotto e me lo compro. È un rapporto sentimentale per il quale quando io compro il biscotto, di fatto il biscotto è secondario, quello che mi interessa è tutto l'universo di senso che ci ruota intorno. Tant'è vero che se voi fate caso al linguaggio di nuovo delle pubblicità, cosa che vi inviterei a fare perché altrimenti siete manipolati 24 ore su 24, nelle pubblicità spesso e volentieri uno dei termini che ricorre più spesso è esperienza. Vieni a fare esperienza delle nuove ali di pollo fritte. Ora, per carità, la gastronomia io l'adoro, ma insomma definire, no, il momento in cui mangi un'ala di pollo fritta un'esperienza a casa mia è un po' forte, come d'altronde lo è anche mettersi una scarpa, no? Vieni a fare esperienza del nuovo punto, non so, Docker o quello che diavolo può essere, no? Cioè, vabbè, vada a comprarmi una scarpa, non è sta cosa, cioè non riesco, no, a tradurre. Però ecco, il problema è che loro vogliono costruire su questo oggetto mercantile, classico, strumentale anche in un certo senso, un qualcosa di più, perché è quel qualcosa di più che gli fa vendere la scarpa. Capite? Allora voi prendete la Disney, per esempio, c'è un libro bellissimo di Rifkin, intanto per cambiare, che potrebbe meritare di essere letto, che si chiama L'era dell'accesso, in cui parla della commercializzazione dell'esperienza, che è esattamente questo il punto, no? Allora la Disney cosa fa? Vende solamente cartoni animati? No. La Disney ha cominciato a costruire una serie di strumenti di consumo 2.0, come dice Ritzer, ovvero sia di cattedrali del consumo, di mezzi nuovi per farvi consumare, che sono centri commerciali, città, crociere, villaggi vacanze, dove tu vivi l'esperienza Disney. Cioè tu vai a fare una settimana in un villaggio dove parli continuamente con Pippo, Pluto e Paperino, in sintesi, detta proprio così, no, brutalmente. Però è vero, capito? Disney World è un posto che per certi versi è allucinante, nel senso che a Disney World tutti quelli che lavorano a Disney World hanno il copione, come vi dicevo la volta scorsa, perché il terrorismo non è morto. Cioè hanno un copione di battute che possono dire e basta, per cui se tu gli fai un'altra domanda, quelli non ti possono rispondere. Se tu fai una domanda che non è stata prevista dal copyright che ha buttato giù il copione, quello ti risponde bella giornata, vero? E tu dici, ma io ti ho chiesto, che ne so, X, no? Se c'è un distributore di bibbie alcoliche, facciamo conto che potrebbe non essere stata scelta, e quello ti risponde, è un'ottima giornata, lì può osservare a casa di lì. Cioè, è una cosa terrificante per certi versi, no? E questo appunto però contribuisce a costruire, e si creano poi una serie di sinergie. So se vi è capitato per esempio di vedere in televisione i serial prodotti dalla Disney. Nei serial prodotti dalla Disney vanno a fare le crociere della Disney. ovviamente. Per cui vedete che si genera un gorgo. E poi coloro che creano il messaggio, coloro che creano il brand, perché questa è la differenza di oggi, non è più pubblicità ma è branding, ovvero sia è creare un universo di senso correlato a un marchio. Per cui c'è una filosofia Disney che comporta evidentemente l'amore della valorizzazione della famiglia, la valorizzazione dei rapporti primari, manco a dirlo, e tutta una serie di cose che, come dire, diventano una specie di segno d'appartenenza. Ovvero sia, quando tu consumi un oggetto Disney, praticamente stai dicendo al mondo che condividi una visione del mondo, non stai consumando un oggetto. Non so se questa cosa è chiara. Quindi tutte le attività di costruzione del branding non sono delle attività di semplice propaganda strumentale, estetica di un oggetto, ma sono delle operazioni di attribuzione di senso al mondo. Non so se vi rendete conto di che significa questo, vuol dire che noi siamo lentamente espropriati di quella famosa capacità di attribuire il senso al mondo che era la cultura soggettiva. Non è un caso che la cultura soggettiva stia a pezzi oggi, perché tutti ti forniscono delle culture soggettive per te a portare fondamentalmente. Allora vuoi dire che sei avventuroso, ti compri un orologio no limits, vuoi dire che sei riflessivo, ti compri, non so che in effetti perché riflessivo poco, ma comunque insomma qualcosa la trovi, e via discorrendo così, capite? Evidentemente questo, da un punto di vista di complessità, è un disastro, perché quanto può essere complesso il segnale che tu mandi con un orologio o con una maglietta? Per carità, nessuno vuole sottostimare queste capacità di trasmissione, ma è ovvio che tu ti trovi comunque a usare dei modelli di pensiero, non dei modelli di comportamento, che sono stati preparati da altri. Poi dice che non ti senti all'altezza di fare le cose, per forza, come fai? Capite? Io adoro andare a camminare, perché andare a camminare, se ci pensate, è l'ultima attività che è rimasta che non paghi. Cammini, basta. Non devi chiedere niente a nessuno, non devi prendere accessori, per poi comprare un paio di scarpe, vabbè, ma una volta ogni 4 anni si può anche fare, insomma, non siamo luddisti. Però è l'unico tipo di cosa che tu puoi fare senza dover pagare qualcosa a qualcuno. Tutto il resto delle nostre attività oggi sono economiche. Ti diverti? Per divertirti devi andare a mangiare fuori, andare al cinema, andare a fare una partita a bowling, andare a ballare e pagare. Non c'è un momento in cui ti diverti e basta. Non so se vi rendete conto del problema. Questa è appunto, come dice Ritzer e Rifkin, che sono, devo dire, da questo punto due perfetti analisti, la commercializzazione dell'esperienza. Ma se è vero, come è vero e come abbiamo detto, che attraverso l'esperienza si costruisce il nostro essere soggetti, se vedete il problema è serio, perché io non ho più un'esperienza vergine su cui lavorare, ho sempre qualcosa che è già stato elaborato da qualcuno, ho già qualcosa che è stato preconfezionato, prepensato, predigerito da un punto di vista culturale. Io quindi ho degli strumenti che sono anche, come dire, scrausi, se vogliamo usare un aggettivo non tecnico, degli strumenti deboli per costruirmi, perché quello che mi arriva non è mai un'esperienza diretta, non è mai un'esperienza immediata, ma è sempre polimediata. Perché ci ha pensato il creativo, perché poi il creativo ne ha parlato con il direttore marketing, il quale ne ha parlato con un altro creativo, che poi ha parlato con quello che realizza, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che arriva a me è già digerito. È difficile per me, devo fare uno sforzo doppio degli altri per ripensarlo in un'altra chiave. Certo, lo posso fare, ma vuol dire che devo essere molto più bravo di prima. Capite? Per poter, come dire, sganciare questi oggetti dal contesto che dà loro un senso, che è già stato preparato con tanta cura, devo essere molto più potente di prima, che erano semplicemente delle cose che trovavo, no? Questo è un po' quello che dice Benjamin quando parla dell'oggetto che viene sbalzato dal contesto. L'esperienza, il famoso concreto estremo di Benjamin è questo. Però il contesto qui non è più il contesto normale di vita comune a tutti noi, ma è un contesto che è pluristratificato, perché c'è quello che ci ha lavorato sopra per mesi, per anni, per fare in modo che quando io compro questo biscotto praticamente ho fatto un gesto fondante per un biscotto o per mezzo bicchiere d'acqua, come dicevamo ieri. Insomma, si sta tentando di attribuire a dei gesti che tutto sommato di loro non hanno nulla una significatività che li trascende in modo drastico, per cui è ovvio tra l'altro che c'è una perenne sensazione di insoddisfazione verso il mondo. Perché tu mi hai fatto due palle così sul bicchiere d'acqua, ma quando io vado a consumare il bicchiere d'acqua è un bicchiere d'acqua, non è un momento di apoteosi, non è un'epifania, è un bicchiere d'acqua, no? Quando compro un paio di scarpe, sono un paio di scarpe, per quanto tu mi abbia rotto l'anima sul fatto che c'è l'esperienza della Nike o della Footstep, quello che cavolo è, sono scarpe, fine. E quando ne ho comprate 30 paia non gliela faccio più, perché sono sempre scarpe. Quindi vedete che nella dinamica è inserito già, praticamente come dicono gli inglesi, incastonato, embedded, il problema. Nel senso che regolarmente il discorso del marketing di oggi promette cose che non è in grado di mantenere. Perché a parole siamo tutti fortissimi, è nella prassi che cadiamo. Perché tu puoi costruirmi un oggetto in tutti i modi affascinanti del mondo, ma quando io poi compro questo oggetto, quello è un oggetto fatto in serie. Siamo al problema del fine 700, non è cambiato niente, è sempre un oggetto fatto in serie, può essere bello quanto te pare, ma è non solo fatto in serie, ma è pure fallato a priori. Perché, come saprete, un altro degli strumenti e dei modi che abbiamo per continuare a consumare è quello di costruire oggetti che si rompono presto. No? Quindi vedete che l'esigenza economica, per certi versi, diventa contraria a quello che sarebbe il suo scopo conclamato, ovvero sia per poter vendere più rasoi, io faccio dei rasoi che si rompono dopo un anno e mezzo, non più il rasoio che compravo quando c'era mio nonno, che ne comprava uno e ci andava avanti per tutta la vita, o magari lo riparava. No, io oggi come oggi faccio dei rasoi che si rompono e non sono riparabili, perché tu te ne devi comprare altro. Quindi capite che da una parte mi costruisci l'oggetto come una cosa assolutamente fantastica, e dall'altra mi dai un oggetto che è scadente a priori. Pure qui c'è tutta una serie di considerazioni abbastanza complicate. Per cui la situazione non è brillante, diciamo, fondamentalmente, chiudiamo qui il discorso. Quello che mi era interessata che capisse è esattamente però questo, ovvero sia il fatto che le esigenze di riconoscimento sono uno dei motori dell'economia attuale, fondamentalmente. Nel senso che appunto gran parte delle strategie di vendita, gran parte delle strategie di crescita, gran parte di quelle che vengono chiamate strategie di fidelizzazione, che già il termine la dice abbastanza lunga, no? Vuol dire fare in modo che un cliente ti si affezioni, diventi fedele, quindi vedete che sono termini che non hanno niente di scientifico né di razionale, tutte queste strategie sono costruite su una mancanza, su una incapacità relazionale che ci caratterizza sempre di più, perché se vi ricordate quello che abbiamo detto, non ci sono agenzie di socializzazione che parlino di alfabetizzazione emotiva, perché abbiamo un modo... Ragazze, perché non me ne andate fuori? Grazie. Quindi non abbiamo agenzie di socializzazione che fanno socializzazione emotiva, abbiamo un'autorappresentazione che è estremamente razionale e di conseguenza non dà spazio alle emozioni. Quindi che succede? Che dopo 300 o 400 anni di questa cultura lo spazio delle emozioni e delle relazioni di qualità si è esaurito, perlomeno in pietose condizioni. Quindi si è riuscito in qualche misura, non dico che questo sia stato fatto apposta, capiamoci, nel senso che non è che nel 700 qualcuno si è messo a tavolino e ha detto adesso distruggiamo l'universo relazionale così poi possiamo vendergli gli oggetti, no, è purtroppo un processo intrinseco alla nostra cultura, perché come abbiamo visto la nostra cultura ha uno stigma fisso su quello che è il mondo istintuale, il mondo emotivo, il mondo estetico, tutte queste cose qui, che origina con Cartesio, ma insomma è perlomeno sistematizzato da Cartesio, ma parte da molto prima. Questi sono gli esiti di questo processo che sono stati, come dire, intelligentemente, fra virgolette, recepiti dal mondo economico e utilizzati per risolvere la questione centrale del mondo economico stesso, che è come faccio a vendere? Posto che l'industrializzazione segna una svolta radicale nelle dinamiche economiche, perché prima dell'industrializzazione la domanda era regolarmente superiore all'offerta. Ovvero sia, prima non c'era modo di, come dire, avere delle merci in magazzino, perché si riusciva a produrre talmente poco che quel poco che si produceva andava automaticamente venduto. Con l'industrializzazione questo cambia. Con l'industrializzazione passiamo in una situazione in cui c'è sempre eccesso di offerta sulla domanda. E questo ovviamente genera la famosa concorrenza della quale parliamo. Tanto. No, la concorrenza è ovvia nel momento in cui sono quattro a produrre una cosa che uno solo compra. Allora bisogna decidere chi dei quattro gliela vende. Se questi quattro producessero cose che quattro acquistano, staremmo a posto. Però siccome noi esageriamo nella produzione, grazie alle nuove potenzialità tecnologiche e tutte queste cose, si crea la grande questione del come faccio a vendere quello che produco. E questo è il punto. Abbiamo visto che abbiamo seguito tutta una serie di strategie, dal valore d'uso al valore di scambio, al valore simbolico, al bisogno, al desiderio, e adesso non sappiamo più andare a sbattere la testa, anche perché è finita la frasca, questo era uno dei motivi per cui vi dicevo che non è che torniamo indietro. Cioè, ormai ci siamo accorti un po' tutti che questo tipo di strategia non funziona. Dopo il 300° paio di scarpe anche il più tartufo si rende conto che non è che risolve i suoi sistemi di vita, i suoi problemi di vita comprando delle scarpe. Quindi bisognerà trovare un altro sistema. Questo è il nostro interrogativo attuale. Come facciamo a continuare a assicurare una forma di reddito a tutti, o alla gran parte comunque, senza poter produrre tutto quello che abbiamo prodotto fino ad ora? Perché quello che produciamo è un problema ecologico, un problema sociale, un problema economico, un problema di tutti i tipi, fondamentalmente. Quindi questo è. Domande? Fin qui? Ok. Allora, vediamo come il taylorismo aggiunga di suo a questa situazione. Abbiamo visto, vi colloco storicamente la faccenda, il taylorismo comincia ai primi del Novecento, in America. Quindi ci sono i famosi problemi delle della maestranze, tutto quello che abbiamo visto la volta scorsa. Il taylorismo mira evidentemente ad aumentare la produttività, come dicevamo. E questo lo capiamo perfettamente dal punto di vista, come abbiamo visto, delle economie di scala, dell'azione razionale rispetto allo scopo, di tutta una serie di punti di vista. Se non erro, abbiamo anche visto che il taylorismo è una filosofia aziendale organizzativa di chiara impronta pessimistica. L'abbiamo detto? Perché è chiaro che Taylor non presume che l'operaio sia portatore di una qualche risorsa. Per Taylor, come ha scritto spesso e volentieri eloquentemente, l'operaio è un bue. Quindi bisogna spiegare al bue cosa deve fare. Fine. Non posso aspettarmi dal bue chissà che. Come vi dicevo, queste posizioni sono problematiche perché portano con sé delle conseguenze. Per esempio, il fatto che io non posso aspettarmi dall'operaio niente perché è un bue, implica pure che l'operaio non è in grado di esercitare alcun controllo su ciò che fa. E questo significa anche che io non ho nessuna possibilità di valutare il risultato della produzione finché questo non è finito. So se è chiaro. Cioè, se io prendo una catena di montaggio di 600 metri, più o meno era quella l'idea, costellata di operai, dei quali nessuno sa che sta facendo, ciò che passa su questa catena di montaggio è un enigma. Non è che posso guardare mentre sto lavorando e capire se per esempio c'è un problema a monte, c'è un difetto di produzione, un difetto di materiale o qualcosa. Per cui tutta questa mole di produzione che io riesco a sfornare grazie ai miglioramenti tecnologici della catena di montaggio ha il, come dire, peccato originale di non essere stata controllata prima. Vuol dire che nel taylorismo è implicito che i controlli di qualità vengono fatti ex post. Il taylorismo fa dei controlli di qualità a campione. Qual è la difficoltà economica che questo comporta? Il fatto che se scopri che un lotto è fallato tutto. Un giornale di lavoro va, teoricamente, perso. Perché nessuno è capace nel frattempo di vedere che sta accadendo qualcosa che non dovrebbe accadere, quindi non è capace di fermare, non è capace di porvi rimedio, non è capace. Perché l'uomo, dice Taylor, non è capace. È un bue, quindi non posso chiedere a un bue di controllare una catena tecnologica, non sarebbe assolutamente all'altezza. Perciò la visione antropologica di Taylor gli impedisce di concepire una qualunque forma di controllo di qualità che non sia appunto a posteriori, ma a posteriori è molto più dispendiosa, perché a posteriori sono interi lotti che saltano, non parti di lotto, non quello finché non mi accorgo, ma finché non finisce, finché non arriva qualcuno anche giorni dopo a prendere due o tre pezzi e guardare, dice, oh, guarda, sto phone non si accende, a quel punto quei phone sono tutti fallati, perché nessuno ha potuto far nulla, e questo già è un problema abbastanza serio. Allo stesso tempo evidentemente c'è un problema di giacenza, nel senso che abbiamo visto la catena di montaggio produce n.000 pezzi, i quali non hanno un acquirente nativo, sono in più. Allora c'è ovviamente un altro grado di problema, che è quello delle spese di marketing, perché io devo fare in modo che tutti questi pezzi che ho prodotto con tanta produttività grazie alle strategie di Taylor, qualcuno se li compri. Per cui non solo produco tanto, non controllo quello che produco finché non l'ho prodotto, quello che produco mi si ammucchia lì e nello stesso tempo spendo un sacco di soldi per venderlo. Per cui questa doppia combin mi porta a una serie di spese ulteriori rispetto a quelle che erano preventivate, nel senso che io spendo tanti soldi in pubblicità e soprattutto immobilizzo il mio capitale per un lungo periodo, perché vabbè che ho costruito le 5 milioni di Ford T, ma qualcuno se le deve pure comprare le 5 milioni di Ford T, finché non se le comprano io ce l'ho qui, so se mi spiego, cioè sono risorse che non posso riutilizzare. Non so se è chiaro questo discorso. Queste sono delle distorsioni nel ciclo produttivo che sono intrinseche alla visione di Taylor. No, la visione è estremamente produttivista e estremamente pessimista. Questo comporta che ci sono tutta una serie di aspetti che non possono essere affrontati se non così, ma affrontarli così è dispendioso, non è economico. Per cui forse noi dovremmo decidere se il processo taylorista conviene dopo, cioè dopo che ho visto quanto risparmio facendo la parcellizzazione delle funzioni, ma anche dopo che ho visto quanto spendo per vendere quello che produco, quanto mi costa immobilizzare il capitale, quanto butto nei controlli di qualità e via discorrendo, perché quello è un altro problema. Cioè il conto finale che mi dice se conviene o no, no il conto parziale, che è un po' il problema della finanza che vedevamo ieri. Quindi, perché Taylor riesce a vendere questo tipo di processo in modo abbastanza indolore? Per una serie di circostanze storiche. Non è che il metodo di Taylor è di per sé funzionale. Il metodo di Taylor in quel momento funziona perché non c'è concorrenza, perché in quel momento sono solo gli Stati Uniti che producono le macchine. Quindi, tutto sommato, se anche queste macchine non sono particolarmente performanti, non sono particolarmente belle, consumano come dei carri armati, perché lo saprete questo, no? La macchina americana fino all'altro ieri consumava uno sfacello di benzina, perché tanto che gliene fregava, allora il mondo era fermo, tranquillo e pulito. Ecco, questa è l'ottica, cioè la General Motors ragiona ancora col vecchio punto di vista di Taylor di 100 anni fa, che effettivamente poi si vede nei risultati, tant'è vero che fallisce. Per cui la cosa funziona fino alla Seconda Guerra Mondiale, grosso modo, perché fino alla Seconda Guerra Mondiale di fatto gli Stati Uniti sono l'unica potenza economica e consumista del pianeta, se vuol dire consumista, bene o male, anche se con una certa attenzione, e quindi possono benissimo permettersi di sorvolare su queste pecche dell'organizzazione. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, come abbiamo visto, la quale comporta uno sforzo intellettuale, tecnologico, scientifico, eccetera, eccetera, assolutamente inaudito, e causa una serie di passi avanti tecnologici incredibili, sia in termini di meccanismi che di macchinari, di materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'occasione della ricostruzione, piano Marshall e tutto quello che vi pare, l'attività industriale comincia a diffondersi sul pianeta. Cioè non c'è più soltanto gli Stati Uniti che producono, ma cominciano a esserci per esempio i giapponesi, i quali sono stati sconfitti, sono stati massacrati, ma sono giapponesi e di conseguenza si rialzano abbastanza rapidamente. Un giapponese, diciamo una impresa giapponese in particolare, che è la Toyota, manda i suoi investigatori, i suoi ingegneri, a studiare il ciclo produttivo negli Stati Uniti, per vedere come si può fare a darsi alla produzione anche loro di apparecchiature tecnologiche e discorrenze. Gli ingegneri vanno negli Stati Uniti e tornano dicendo: a me mi pare che fanno un sacco di cazzate di fatto gli americani, perché c'è questo e quell'altro, che sono tutti i problemi che vi ho appena enunciato. Se lavoriamo su questo, noi siamo molto più competitivi, perché è ovvio che riusciamo a produrre delle macchine che costano meno e funzionano meglio. C'era ancora questa idea del fatto che potesse avere un qualche valore il funzionamento, il funzionare meglio di un oggetto. Di conseguenza comincia, no? Nasce il toyotismo, che è la seconda filosofia organizzativa che studiamo, che però nasce anche su un background teorico che nello stesso tempo si sta costruendo negli Stati Uniti anche. Negli Stati Uniti ci sono quella che viene chiamata poi la scuola delle relazioni umane, come vedete i termini tornano, nella figura di un ricercatore che si chiama Elton Mayo, che comincia a condurre una serie di ricerche che poi porteranno a un cataclismo organizzativo fondamentalmente, e sono ricerche sulle condizioni ambientali di lavoro. Ovvero sì, Elton Mayo si dice: ma fosse che se io faccio stare meglio quelli che lavorano, quelli lavorano di più? Colpo di genio. Si fa per dire, il buon senso direbbe sì, è ovvio, no? Però gli americani, se non misurano le cose, non sono contenti. E questo implica cosa in termini più astratti? Implica il superamento del paradigma cartesiano. Perché è ovvio che nel momento in cui, come vedevamo ieri, il manager si disinteressa radicalmente delle qualità dello spazio nel quale lavorano gli operai, sta lavorando in una visione di dicotomia res extensa res cogitans. La res extensa è equivalente, per cui che tu lavori comodo o lavori scomodo, è uguale. Non so se vedete la faccenda. Se io ritengo che lo spazio sia equivalente, non curerò le qualità dello spazio, perché è equivalente, per cui qualunque cosa io spenda per abbellire il contesto, sono soldi buttati. Non so se vi rendete conto. Quando vi dico che ci sono delle ricadute pratiche in queste cose, intendo ciò. Ovvero sia che è ovvio da un punto di vista taylorista che io non spenda una lira nella gestione dell'ambiente, nel riscaldamento dell'ambiente, nel rendere l'ambiente più accogliente, perché non, questo universo di significato e di qualità non lo vedo. È irrilevante. L'uomo è un bue, sta lì, fa movimento, la macchina che sta dentro una sala ben illuminata in una sala semibuia non ha problemi, manco l'operaio. Dice Taylor, ma io dico, secondo me è una stronzata, secondo me l'operaio se sta messo meglio lavora di più. Allora conduce una serie di esperimenti alla Western Electric, lo stabilimento Hawthorne, che è un nome abbastanza interessante per la sociologia perché porta con sé delle scoperte notevoli, e si dedica a variare i parametri ambientali. Come fa a variare questi parametri ambientali? Crea due gruppi, uno che è quello dell'esperimento e l'altro che è il gruppo di controllo. Mette il gruppo sperimentale in una condizione ambientale migliore e poi li fa lavorare tutti e due. Ci siamo? L'idea generale è che il gruppo in condizioni migliori lavori di più. Quindi lui si riterrà soddisfatto, riterrà la sua tesi confermata quando, andando a vedere i risultati del lavoro dei due gruppi, il gruppo nelle condizioni migliori avrà lavorato meglio, quindi avrà prodotto di più. Va a vedere i risultati, effettivamente il gruppo sperimentale produce più della media. C'è però un problema, anche quell'altro produce più della media. E quindi Maio si trova davanti a un enigma, cioè perché questi che stanno nelle stesse condizioni esatte di quell'altri prima improvvisamente producono di più. La domanda, anzi la risposta, che a noi potrebbe parere ovvia, ma al tempo non lo era assolutamente visto il clima nel quale ci si muoveva, è che entrambi i gruppi sono oggetto di attenzione. Quindi essere oggetto di attenzione è un fattore che incrementa la produttività, che è esattamente il contrario di quello che dice Taylor. Non so se vi rendete conto. Cioè quello che conta da Maio è che se tu qualcuno gli dedichi attenzione, lo valorizzi in qualche modo, perché comunque lo inserisci in un esperimento, quindi è in un contesto nuovo, quello si sente motivato e quindi vuol far bella figura, lavora di più, chiami in ballo tutte quelle dimensioni della produzione che fanno la dignità del lavoratore, come dicevamo ieri, no? Perché quello in qualche modo si sente riconosciuto. Ecco che torna la faccenda. Non è più il lavoratore 0815, ma è una persona in carne ed ossa, qualcuno con la quale parli, qualcuno alla quale dici cose, a cui chiedi qualcosa. Tutto questo evidentemente mobilita una serie di energie all'interno del soggetto di cui Taylor non era assolutamente al corrente. E quindi il soggetto stesso, pur senza che tu gli faccia niente se non buongiorno come va, quello lavora di più. Questo è l'effetto Hawthorne, che in sociologia è fondamentale, perché come vedete, come dire, dà fondamento a tutta una serie di prassi, no? Una serie di prassi e anche una serie di contaminazioni, se vogliamo, perché vi faccio presente per esempio che in ambiti tayloristici come per esempio McDonald's o tanti altri uffici che potete aver visto al cinema, c'è regolarmente la fotografia dell'operaio del mese, l'operaio della settimana, l'operaio dell'anno, non so se avete fatto caso. Ecco, quella è una strategia relazionale, non è quantitativa. Quello è un modo di riconoscere, è un segno di riconoscimento e quindi uno stimolo alla produzione. Capite? Non è che lo fanno perché gli è stato simpatico, gli regala un accidente, non conta nulla, sono due lire, quello è il bello della cosa, perché tu qui hai una situazione nella quale ottieni denaro a fronte di gesti simbolici. Per cui da un punto di vista economico è bellissimo. Tu non fai niente e quello lavora di più. Non fai niente salvo dirgli bravo, complimenti, facciamo un premio, facciamo una festa, queste stronzate che costo zero, no? Però l'altro è contento. Non perché siamo stupidi, ma perché c'è un problema di riconoscimento. Come vedete, in qualche misura stiamo di nuovo intercettando quell'universo di significato. Ovvero sia l'operatore alienato, in termini marxiani, vedendosi riconosciuto come uomo, recupera una serie di caratteristiche che sarebbero state sue ma sono in qualche misura dormienti, assenti, spente, no? Quindi la strategia delle relazioni umane è per certi versi utile, perché chiaramente permette di recuperare una serie di prassi, di riaffermare la dignità del lavoratore, tante cose. Ma è una strategia che è comunque ambivalente perché sottomette tutto ciò alla produttività. Quando diventa risorse umane, come vi dicevo, credo già, la formula risorse umane è ambigua nella migliore delle ipotesi, ma comunque a livello di accento, è un accento oggettificante. Cioè tu vieni trattato come una delle risorse della fabbrica. Ci sono le risorse di energia, le risorse di materie prime, le risorse delle mura, le macchinari e l'uomo. Uguale, tutto uguale. Non so se vi rendete conto. Nel momento in cui io parlo di risorsa umana, inserisco l'unicità dell'uomo della quale parlano tutti, allo stesso livello di dignità di tutto il resto. Cioè tu una scopa per pulire per terra, una catena di montaggio, un computer e un uomo. Uguale. Simbolicamente è molto forte. Però è pure vero che questo reinserisce in qualche misura l'umanità all'interno di procedure dove l'umanità se l'ha persa. Perché credo sia evidente che la fabbrica tailoristica non è un posto umano, come lo intendiamo noi. No? È il luogo della rinazione, tant'è vero che appunto Charlie Chaplin ci ha fatto sopra tempi moderni, Fritz Lang ci ha fatto sopra Metropolis, tutta una serie di cose che non sono casuali, cioè accadono in quel momento perché in quel momento c'è il top dell'impostazione di questo genere. Domande? Break.